www.radio3pod.rai.it. Questo programma è offerto da nuova Nissan Micra. Viva voce Bluetooth, sensori parcheggio e connessione MP3. Nuova Nissan Micra, con più tecnologia per vivere meglio.
Quel numero che portate tutti, che cosa significa?
Fahrenheit 451. 451 è la temperatura alla quale i libri prendono fuoco e cominciano a bruciare.
Nel film di François Truffaut, Fahrenheit 451, c'erano gli uomini libro che memorizzavano intere opere e ricordandole speravano di riuscire a salvaguardare la civiltà. Ecco, forse nell'Italia di oggi ci sono uomini e donne che fanno altrettanto, non memorizzando opere letterarie, ma memorizzando nomi, luoghi, date e omicidi, insomma, costituendo delle sorte di archivi ambulanti del crimine e delle sue malefatte. Parlo soprattutto del crimine organizzato e della lotta contro questo crimine. Una persona di questo tipo è Roberto Saviano, un'altra sembra essere Sergio Nazzaro. Il libro di cui parliamo oggi si intitola Io per fortuna c'ho la camorra, pubblicato dalla Fazzi Editore. Buon pomeriggio Sergio Nazzaro.
Buonasera.
Benvenuto da noi, benvenuto tra noi. Un libro che racconta... Ecco Nazzaro, intanto lei ha anche un rapporto personale con Roberto Saviano, tanto per parlare subito di
sì,
uno dei nostri autori.
Sì, ci conosciamo da molti anni, abbiamo fatto alcuni lavori insieme, come è naturale che sia tra persone che cercano di comprendere un territorio.
E tra l'altro è un territorio che, mi corregga se sbaglio, vi siete quasi spartito, perché lei è più nella zona di Mondragone, lui piuttosto in Casal di Principe, o ci sono delle sovrapposizioni, è una mia impressione.
Ma a volte ci sono delle sovrapposizioni, ognuno giustamente parla di ciò che conosce meglio, di quali sono gli argomenti che lo appassionano, tra virgolette, perché vi sono molte sfaccettature del problema, quindi poi dipende anche dalla sensibilità.
Siete tutti e due giovani, Sergio Nazzaro è nato nel 1973, è cresciuto a Mondragone ed è giornalista, pubblicista, con una serie di esperienze al suo attivo. Ecco, tanto per affrontare subito con lei il tema che abbiamo affrontato con diversi dei nostri ospiti di oggi, qual è la sua reazione di fronte a questa proposta di un'ora antimafia o anti-camorra, anti-drangheta?
Allora, sinceramente detto, non l'avevo ascoltata questa proposta prima di entrare in
studio. È una notizia recentissima, è stata depositata.
Credo che in un'ora di lezione a scuola, se cominciamo a ricordare i nomi di tutti i carabinieri, poliziotti, giudici che sono morti, innocenti, persone oneste che facevano il loro lavoro, è una cosa sana e giusta. Ci vorrebbe un'altra ora di lezione per imparare le disattese, le speranze disattese da parte del nostro Stato, per imparare quanto è micidiale e infame un contratto a progetto, per impararci le regole che mancano sul diritto del lavoro. Perché non facciamo un'ora così? Perché non ricordiamo che un contratto a progetto non ti prevede assolutamente nulla? Ed è un discorso poi molto legato anche al Sud.
Lei a un certo punto di questo io speriamo che me la cavo, che è ovviamente il titolo di quel vecchio libro, quella raccolta di temi appunto di ragazzi di scuola campani che descrivevano involontariamente la realtà in cui vivevano, ecco, è chiaramente il modello di titolo che c'è dietro questo Io per fortuna c'ho la camorra. Ecco, in Io per fortuna c'ho la camorra lei a un certo punto conclude, anzi quindi in una posizione anche enfatica, uno dei capitoli dicendo: per combattere la camorra ci vuole un progetto. Quale progetto?
Il progetto, siccome non ci sono ricette definitive, si dovrebbe ripartire dalla dignità delle persone e la sensibilità. Si parlava anche dell'informazione, cioè non deve essere più normale che, notizia di due giorni fa, una sparatoria in mezzo a Napoli, due donne incinte ferite, tra poco le ammazziamo prima che nascono. Se si andava su, per esempio, Repubblica.it, che è una fonte di informazione nazionale, era in fondo alla lista. Prima c'erano le solite bacatella, Rai, Berlusconi, Prodi, governo. Cioè come se fosse normale che si spari in mezzo alla strada e donne incinte vengano ferite. Se deve esserci un progetto, che non sia un contratto a progetto, possibilmente. La speranza e la dignità che bisogna difendere, il valore di essere onesti, deve ripartire dal fatto del mi alzo la mattina, vado a lavorare e c'è un senso in questo gesto dell'andare a lavorare, perché percepisco uno stipendio in maniera pulita, contribuisco alla società. e non è soltanto la società delle veline, dei calciatori, della Formula 1, del guadagno facile, perché questa è l'impressione.
Restiamo sul tema dell'informazione, in modo da riuscire ad approfondirlo di più. È facile obiettare che l'informazione ha dei suoi meccanismi, per cui per esempio nel momento in cui c'è uno stupro, immediatamente le notizie relative a stupri balzano più in su, se non nella prima pagina, nelle prime pagine, nel periodo successivo, e poi invece tendono nuovamente a scomparire. Insomma, segue dei meccanismi di attenzione che, non so, possiamo definire umani, oppure è il mondo dell'informazione che è drogato, oppure è il mondo dell'informazione italiana che è drogato, invece in altri paesi questo non accade.
Io credo, sotto questo punto di vista, il mio umile punto di vista, che in Italia c'è bisogno dello scoop ora, secondo e minuto. Cioè di dire quella cosa nuova, non c'è mai approfondimento. Io mi faccio sempre questo tipo di paragone, io leggo Time Magazine, il famoso settimanale, e 50 pagine. Perché trovo molta più informazione a livello mondiale, molta più sostanza in 50 pagine che nei nostri settimanali da 300 pagine?
Perché?
Perché? Buona domanda. Non tocca a me la risposta, nel senso che in Italia si è abituati poco a riflettere,
però
poco
lei è
a indagare.
Forse un'idea.
Ma io vivo e poi mi travesto da giornalista, perché molte volte c'è l'errore di fare i giornalisti e poi infiltrarsi in varie situazioni. Io, ringraziando Dio, anche questo mi permette la scrittura libera, io lavoro. Ho sempre lavorato, diversi lavori, il mondo del fumetto, altri ambienti che mi hanno insegnato tantissimo, ho incontrato anche tanta gente dove ci sono le vere storie, quindi vivo e poi ogni tanto mi travesto da giornalista, non il contrario di questo, e credo che funzioni un attimino meglio.
Allora, noi speriamo che altrettanto facciano in un certo senso i nostri ascoltatori, cioè continuino a seguire quanto ci sta dicendo Sergio Nazzaro, perché il libro veramente merita tutta la loro attenzione, e al tempo stesso però un angolino della loro mente, continui a riflettere sul nostro gioco. Vi ricordo che stiamo cercando di identificare l'autore di una frase, forse riusciamo a sentirla ancora una volta grazie alla nostra regia.
Si terminò con una composta di frutta cotta, anche quella preparata da mia nonna, la mamma di mia mamma, e anche quella venuta dolce e appiccicosa come uno sciroppo.
Chi potrebbe essere questo autore? Possiamo dare qualche dato. È un autore vivente, ed non è un autore europeo e non è un autore americano. Penso che abbiamo detto parecchio, quindi continuate a tentare di indovinare. Un autore vivente, maschio, non europeo, non americano. 800 050 333, il numero verde per partecipare. Torniamo a parlare di cose decisamente più serie. Stiamo parlando con l'autore Sergio Nazzaro di Io per fortuna c'ho la camorra, pubblicato da Fazzi. Un libro che ha anche una struttura strana, perché è articolato su 24 capitoli corrispondenti alle 24 ore del giorno. Labilmente ogni storia è collegata a una delle ore, a dare la sensazione che in qualsiasi ora del giorno e della notte succede qualcosa di tragico, di duro, di illegale in terra di camorra. E ci sono, tra l'altro, c'è una forte presenza della letteratura in tutto questo. Ci sono epigrafi, ci sono riferimenti a poeti, narratori. Come interagiscono queste due realtà che, diciamo, a prima vista sembrerebbero molto lontane, no? La durezza della lotta contro la criminalità organizzata e invece l'arte, la poesia, la narrativa?
Semplicemente perché si tenta di non sentirsi soli, anche se poi questo dà la distanza, ok? Se noi prendiamo, io, uno dei miei autori preferiti, Drew La Rochelle, Agota Christophe, e te lo leggi su una spiaggia del meridione mentre accade tutto questo, da una parte è salvifico, dall'altra parte dici: vivo veramente lontano.
Sì, poi quando scendi a terra succede.
Esatto.
È anche vero, dall'altra parte, che questi Agota Christophe, per esempio, racconta storie durissime.
Esattamente. Però in un mondo forse migliore, di addirittura quello che rappresenta dove al sole fa freddo, che è il sud. Perché poi io voglio fare un inciso, e che questo libro racconta la dignità delle persone che si alzano. E coloro quali si ritengono offesi, invece, sono collusi.
Ci sono una serie di storie molto diverse, non so, per esempio si va dal matto del paese di uno di questi centri a un prete che si trova coinvolto in una storia di camorra. Ecco, forse un filo conduttore è che c'è una voce narrante che mi è sembrato essere spesso, non sempre, la stessa, un io che appartiene a una famiglia onesta, una famiglia con il pallino della legalità, come si dice a un certo punto. Come mai una scelta di questo tipo?
Perché per quanto, e non è banale, perché l'ovvio deve essere ribattuto in Italia, se vivi in una famiglia di un padre e di una madre che hanno sempre lavorato onestamente e nella loro pensione si ritrovano con meno di quanto abbiano sperato, anche quello essere depretati, però loro continuano a ripeterti che devi essere onesto, pulito e combattere per questi valori, semplicemente.
Ed è possibile fare questo?
Sì.
In qualsiasi zona d'Italia?
Soffri, butti il sangue, mangi amaro, il fegato impazzisce, tutto, cioè non è una vita facile, nessuno ha pronunciato la parola facile, però è una questione di dignità, di conservarsi la propria luce che si ha dentro, di non farsela rapire, di riuscire a trasmetterla ancora un'altra volta, di far credere a chi non crede più che è possibile un mondo diverso per davvero, che c'è il riscatto della dignità, che si può continuare a sognare, che si può continuare a volare date le circostanze.
E nelle famiglie invece non oneste, nelle famiglie che accettano l'illegalità e che vengono compromessi con essa o addirittura che sono coinvolte, insomma, in modo significativo in essa, c'è sempre una percezione del comportamento illegale oppure questa percezione si ottunde?
Ma io credo che a determinati livelli, anche per la mia esperienza personale, ci sono mondi completamente diversi, non c'è neanche più il senso della legalità.
Le faccio un esempio di cui parlavamo prima, le donne, le mogli di alcuni capi dell''Ndrangheta che insegnano a scuola e che certamente si trovano a fare quindi anche lezione incitando i loro studenti alla legalità. Ecco, che tipo di processo psicologico c'è lì?
È follia allo stato puro, è l'assurdo, ma perché non è l'unico caso di persone, rappresentanti, esponenti dei clan che addirittura insegnano, a parte perché la scuola è diventata il serbatoio, no? del lavoro pubblico. Io, mio padre che è insegnante, ma l'ho visto studiare dalla mattina alla sera per prepararsi per le scuole medie ogni santo giorno, per oltre 20 anni. Molti invece si improvvisano, addirittura poi è bellissimo, no? Io la sera vado a fare un'estorsione, la mattina dopo legalità, ma non se ne parla di legalità. Perché se la scuola fosse fatta seriamente se ne parlerebbe di più. Loro sono argomenti che vengono evitati a più e pari. E poi alla domanda che lei mi faceva prima, il senso di legalità scompare perché è pericoloso e amaro, è veramente un cancro il sud in alcune cose, perché ogni paesino, e la camorra non è letteratura in realtà, ogni paesino, ogni 10 km quadrati è un pianeta a sé stante. Noi possiamo parlare, possiamo discutere, il presidente si impegna, il primo ministro fa, il ministro Amato continua. Nei 10 chilometri regna altra legge, ora e per sempre.
A un certo punto però lei osserva, e anche questo è interessante, che la camorra ha bisogno dello Stato, cioè che non vuole creare un antistato ma vuole infiltrarsi dentro delle strutture, che quindi sono delle strutture, come dire, che non si fermano al paesino ma che sono condivise, che creano comune, regione, provincia e via dicendo, in cui essa si infiltra.
Esatto, mi è venuto sempre un dubbio, ma se la camorra, no? Si distingue a volte tra camorra imprenditoriale, tipo quella di Casale di Principe, altri un po' più fallimentare, più da estorsione veloce, se facevano le strade belle, cioè si infiltravano nel comune, ti facevano il manto stradale perfetto, il giardino perfetto, non ci hanno mai pensato, così nessuno li disturbava. Se noi ci pensiamo, innanzitutto davano lavoro, produzione, discoteche, ristoranti, nessuno parlerebbe di camorra. Questo gli pecca un attimino di furbizia, perché alla fine sì, nelle maglie sgangherate dello Stato, che poi al sud si decuplicano sempre i problemi, ok, loro si infiltrano, non vogliono comandare, vogliono gestire, cosa ben diversa.
A volte accade esattamente quello che lei sta dicendo, tra l'altro uno dei racconti, e lei spiega in una prefazione che sono tutti basati su fatti realmente accaduti, in uno dei racconti abbiamo la camorra impegnata a sconfiggere il consumo di droghe leggere in una cittadina, adesso non mi ricordo se è proprio Monfalcone
Sessa Urunca.
Perché fa scomodo avere la polizia che per controllare appunto i drogatelli, per usare questo termine, fa posti di blocco, insomma fa una serie di controlli e quindi intralcia illegalità ben più gravi e quindi incominciano a fare a modo loro.
E ci sono riusciti in quell'occasione. Cioè semplicemente perché la piccola ipocrisia borghese dello spinello, colpiamo lo spinello, il genitore che si confida, mio figlio è un drogato, si sta facendo una canna, poi si fanno di eroina, di ecstasy, non è. Il punto è che poi alla fine, quando questa voce arriva giustamente alla polizia, la polizia fa il suo lavoro con i cani antidroga nel quarto d'ora dell'ora di scuola, troppo rumore, qualcuno davanti a una tazza di caffè al limoncello ha detto basta, e sono partite le squadre punitive, e quindi ci si è ritrovati con ragazzi 15-16 anni massacrati di botte per una canna o per la pigrizia piccolo borghese, o perché giustamente la camorra doveva avere traffici un po' più importanti, cioè lasciamoli lavorare, armi, droghe, puttane.
Un ascoltatore scrive: Nazzaro studia Carlo Marx. Una frase lapidaria che offro a lei perché lei stessa la interpreti.
Beh, troppo buono, ci ho provato, ma è ostico.
È ostico, è ostico. Dunque, un libro con tantissimi personaggi, una sorta di dramatis persone all'inizio, con i personaggi presentati però in ordine di sparizione, cioè man mano che appunto che perdono, che vengono sconfitti. Una voce narrante che abbiamo descritto, e poi questa comunità che sembra richiudersi, espellere coloro che danno fastidio, anche coloro che danno fastidio semplicemente senza denunciare, per esempio, i camorristi, ma con dei piccoli comportamenti che sgarrano rispetto alla norma.
Sì, è chiaro. È chiaro, il clan, che diventa una parola un po' più grande, espelle i corpi sani, addirittura ti accusano di fuggire, no? Tu vivi al di fuori, vivi nella metropoli, vivi in capitale o vivi a Torino, Milano. È accaduto anche, come dire, a Roberto, e di questo veramente me ne dispiace, perché tu parli, sei il cattivo, quindi te ne devi andare. Siamo noi che teniamo alta la bandiera rimanendo qua. Qua dove? A farsi un compromesso ogni giorno di più, a dire che il signor 10% è una brava persona e via dicendo. E si autoconvincono che mentre l'immondizia si accumuli si stiano facendo. Ci sono dei problemi che vanno risolti con decisione, perché offendono, torno a ripetere, offendono la dignità della gente. Se si pensa che oggi a Napoli, siamo in una zona Napoli, le mie zone, in una gravissima emergenza ambientale con, si calcola, 6-7 milioni di ecoballe. C'è qualcosa che dobbiamo ancora discutere? O mandiamo l'esercito a raccoglierla, facciamo... Cioè questa disattenzione, che poi ritornavamo prima al discorso dell'informazione, perché se vogliamo risolvere le cose, ogni mattina non si dovrebbe alzare e dire: signori, un terzo del paese è in mano alla criminalità. Ma c'è anche un altro concetto, mi allungo un secondo solo, che non è puntare sempre il dito contro la camorra, che è questo male. Almeno quei signori fanno il loro lavoro e lo fanno bene, anche con grandissima intelligenza. Il problema è di chi non fa il proprio dovere e di coloro i quali sono collusi di lato: ti conosco, non ti conosco, ti voglio. Almeno i camorristi ci mette la faccia e la galera.
Lei in questo libro parla di alcuni politici, di qualcuno fa anche il nome, anche ripetutamente, questo è certamente coraggioso. C'è abbastanza poco, e su questo vorrei chiederle qualche chiarimento, su magistratura e polizia. Compaiono ovviamente in diverse occasioni, perché sarebbe impossibile raccontare questa storia senza metterci anche magistrati e poliziotti, ma qual è la sua valutazione sull'operato di magistratura, polizia e terra di camorra?
Io ho conosciuto molti poliziotti e carabinieri.
Se si può sintetizzarla.
Sì, sì, io li ho conosciuti. C'è un capitolo dedicato a questo Ciro, che poi alla fine è un nome fittizio, ma è un amico, e che hanno tutto il mio rispetto. Nel senso, la loro azione c'è. Questa gente, lavoratori, questi faticatori, io li definisco, giudici, poliziotti, quelli onesti, carabinieri, si alzano la mattina e vanno a lavorare. Se poi un ispettore di polizia di Frattamaggiore mi faceva ridere, in una stanzino veramente disadorno, banchi di lavoro come se fossero quelli della scuola, e mi diceva: questa persona l'abbiamo arrestata 5 volte, il padre ci ha chiesto di tenerlo in galera e noi non possiamo tenerlo perché la legge ce lo impedisce, non c'è la certezza della pena. Il problema non è loro, questa gente rischia, hanno il mio massimo rispetto, sono delle figure quasi epiche certe volte, anche nella loro ironia e nel loro coraggio, ma siamo tutti quanti abbandonati a noi stessi.
Leggi fatti male o... avvocati abili come...
L'avvocato fa il suo lavoro, lo Stato dovrebbe fare il suo lavoro, la legge, se tu fai un errore devi pagare, vai in galera. Io ne ho visti tanti, ma tantissimi, ma non solo io, cioè persone che hanno commesso un omicidio, un qualche cosa, escono fuori. Lo Stato dei tribunali nostri sono conosciuti, basta leggersi i diversi libri bianchi che fanno i stessi tribunali, stilano per dire quali sono le nostre difficoltà. Ma se poi abbiamo una casta che assorbe, cioè io ho letto nel libro di Gian Antonio La Stilla cifre esorbitanti di una sola persona che riesce a rubarsi 12-13 milioni di euro ad personam, e poi c'è il guardio, amici miei che lavorano in Guardia di Finanza, e dicono: noi a Reggio Calabria ci facciamo noi le bucature, facciamo prima, perché è meglio pagare 5 euro di tasca che impazzire dietro la burocrazia. Se andiamo a Castelvolturno, cioè le macchine non ci sono e qualcuno prende 1 milione di euro di stipendio. Per fare che cosa? C'è domanda.
C'è un messaggio, un altro messaggio di un ascoltatore ottimista, una luce di speranza si potrebbe dire. Per chi è convintamente onesto non solo è possibile, è inevitabile trasmettere onestà. Quindi riguardo alle famiglie oneste di cui parlavamo. Riguardo invece alla giustizia e alla magistratura, vorrei chiedere un suo parere, un suo commento su una notizia di un paio di mesi fa, quando un giudice degli Stati Uniti ha negato l'estradizione a un boss della famiglia Gambino, dicendo che in Italia c'è il 41 bis ed è assimilabile a una punizione attraverso la tortura. Ecco, cosa ne penserei del 41 bis?
Io risponderei al giudice che ci sono milioni di persone che vivono a 41 bis dalla mattina alla sera e questi sono i cittadini onesti. Prova a respirare, ti sparano.
Non so se questa però sia un'obiezione...
che è una banalità, è così banale, cioè qui stiamo parlando di gente che scioglie i bambini nell'acido, li strozza, li spara, ti amputano le gambe, cioè fanno tutto loro e una volta tanto che tu dici applichiamo la legge è una tortura, è la tortura del cittadino onesto.
D'accordo, ma non è semplicemente una questione di equiparare le due, sul no, 40, la tortura e la
no,
pulizia,
sul 41 bis, quando il Parlamento italiano si alza e ne mette anche in discussione la laicità, okay? Io non sono per il trattamento disumano, assolutamente. Mettiamo da parte chi ferisce la società e siamo d'accordo. Ma tanto non funziona, escono.
Quindi per una ragione di efficacia.
Cioè gli americani poi dovrebbero spiegarci loro a noi perché il serial killer va sempre sulla sedia elettrica, il mafioso no.
Questo è indiscutibile, anche Guantanamo sarebbe ovviamente qualcosa,
no,
di cui
ma
potremmo
per dire
parlare.
Il serial killer, una volta che noi l'abbiamo isolato, non produce più del male, no? Il mafioso, come è giusto, cioè, accade sempre, continua a comandare, a produrre del male.
Questo è un libro che è anche estremamente scritto, cioè molta attenzione alla scrittura. Come ha proceduto nell'elaborarlo sulla pagina? Per esempio, lo stile che lei usa, la cadenza, l'andamento della pagina fluviale, spesso è simile al parlato, però non c'è assolutamente possibilità di confonderlo con una effettiva registrazione di un discorso parlato. Come lavora?
Ah, buona domanda. Cerco di evitare di lavorare, sono onesto, no, scherzo. Il punto è che vivo queste situazioni, le elaboro mentalmente, poi quando devo scrivere, e digetto, cioè rivivo la situazione, la presa diretta, andare sul campo della realtà e cercare di scrivere come si parla, di non alterare, di non abbellire, di non fare letteratura. Io non mi reputo uno scrittore, no? Cioè qualcuno dice la sua scrittura che cos'è, docufiction, no, io ho citato prima, tanto per dire due nomi, Drew La Rochelle, Agatha Christie, ecco, quelli sono scrittori, io no. Io ho cercato soltanto di riportare quella che è la mia esperienza di prima mano. Cerco di scrivere immediatamente, di dare la sensazione, di non staccare naturalmente il mio lettore. Non faccio frasi lunghissime, spezzo prima, perché chi legge mi fa un dono della sua pazienza e del suo tempo, che in tempi così complicati nella nostra nazione, che dobbiamo correre per sopravvivere ogni giorno, è importante non tradire.
Grazie a Sergio Nazzaro, però rimanga con noi ancora qualche momento. Abbiamo parlato di Io per fortuna c'ho la camorra, pubblicato da Fazzi.